1 marzo 2005. Sandy Kaufman ha paura. Non lo diresti di un uomo d'affari del suo livello, con un pelo sullo stomaco fitto così. Sandy Kaufman ha paura perché un altro uomo d'affari, che lavora per una delle banche più famose del mondo, le cui iniziali sono G&S, sta aspettando un amico di Sandy, che è in ritardo di circa 10 minuti. Sandy Kaufman lo sa come funziona con le persone ricche e di successo come l'amico che si fa attendere. Essere facoltosi e puntuali è troppo banale. Il signore della banca aspetterà. Il problema è che alle 11 l'amico di Sandy, che si chiama Edward Stern, buca un altro appuntamento, questa volta addirittura con Bill Broder, il cofondatore del fondo Hermitage. Sandy inizia a essere preoccupato. Ok, Edward sa essere eccentrico, ma non quando si tratta di affari. Eppure è strano. Nel parcheggio dell'edificio in cui entrambi lavorano, ha visto la Bentley che l'amico ha acquistato poco tempo prima. Dava per scontato che Stern fosse alla sua scrivania. E invece... passano le ore. Si arriva ora di pranzo. Edward Stern non risponde alle telefonate di Sandy Kaufman. Quest'ultimo, sempre in ansia, chiama gli assistenti dell'amico. Avete le chiavi di casa sua? Nessuno le ha. Come si può pensare di avere così facilmente accesso all'appartamento di uno degli uomini più potenti d'Europa? Kaufman contatta gli ospedali di Ginevra. Sì, questa storia è ambientata a Ginevra, in caso non vi foste ancora accorti che parliamo di gente ricca. No, gli riferiscono dagli ospedali. Qui non c'è alcun Stern. Kaufman ha il cuore che gli va a mille. Ma dove sono le stramaledette chiavi di casa di Edward? Un appartamento di un bellissimo edificio ginevrino attaccato a quello di 8 piani in cui i due uomini lavorano, in Rue de Villereuse. Sandy è terrorizzato. Un suo amico di 45 anni, poco prima, è morto di infarto. Teme che Monsieur Stern possa aver fatto la stessa fine. Se degli assistenti evidentemente Stern non si fidava a tal punto da lasciar loro le chiavi, lo stesso non si poteva dire del concierge del palazzo, che invece ne tiene una copia, perché sua moglie a casa di Edward va a farci le pulizie. Quando Sandy entra, insieme ad altri due colleghi, l'appartamento è uguale a sempre. Spoglio come possono essere spoglie certe case di gente ricca che non vuole troppi orpelli. Anche la privazione dell'arredo, insomma, è fatta coi soldi. Non ci deve essere nulla che sottragga personalità a un ambiente così rigoroso, inflessibile, come solo Edward molto spesso sa essere. E allora qualcuno deve spiegare a Sandy come si motiva la presenza di... una creatura antropomorfa totalmente avvolta da una tuta di latex che non presenta nemmeno buchi per respirare da nessuna parte. Una tuta di latex color beige chiaro, quello che un tempo si chiamava color carne. Sotto la creatura una pozza di sangue. La prova tangibile residua di un amore tossico, come quelli che il 22 maggio raccontiamo al Teatro Brancaccio nell'evoluzione scenica di Demoni Urbani. Ci sono gli ultimi giorni per prendere i biglietti su Ticket One, a proposito. Io, al solito, sono Francesco Migliaccio. E questo, l'avrete capito, è Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Edward Stern, classe 1954, è un uomo di mondo. Dove per uomo di mondo intendiamo uno coi soldi, tanti soldi, così tanti da far schifo. Edward appartiene al più classico cliché del maschio bianco e ricco, quello che frequenta buone scuole, che lavora coi fondi di investimento, che si nutre solo in ristoranti lussuosi, cinico e spregiudicato nel lavoro, gaudente e pronto a balloccarsi con le belle cose nel privato. In lui, da sempre, si sono fuse due anime. Quella del ragazzo nato a Parigi di ottime frequentazioni e buon casato, figlio di Antoine Stern, guida dell'omonima banca di famiglia. E quella più selvaggia e insaziabile. Non è solo questione d'essere viziato. Edouard, già negli anni dell'adolescenza, è un giovane irriverente, triviale, ma anche raffinatissimo, dedito al culto della multiforme personalità che si ritrova. Ma non in maniera sterilmente egotica. Stern è un ragazzo di estrema intelligenza, brillante, sagace, e capisce subito che se il mondo è pieno di squali, lui vuole essere quello più famelico. Nessuno deve stupirsi se non batte ciglio quando la nonna paterna e gli zii lo collocano alla guida della banca di famiglia, quando lui ha solo 22 anni. In questo modo Edouard prende il posto di papà Antoine, messo da parte perché secondo i suoi cari non è più in grado di portare avanti l'istituto di credito. Edouard riesce a garantire profitti importanti per la banca Stern, riuscendo poi a venderla nel 1987 per una cifra impressionante. Quando succede, Edouard ha poco meno di 33 anni. Non entri a gamba tesa nel mondo della finanza e soprattutto non ci resisti a lungo se non hai la stoffa. E potete scommetterci, miei adorati, Edouard ce l'ha. È uno di quelli che, quando entra in una stanza, tutti se ne accorgono. Saranno gli occhi verde scuro, i capelli sale e pepe, o forse solo perché ha carisma. E non il carisma delle star del cinema, no. Il carisma di quelli che sono nati coi soldi e che non hanno mai avuto pensieri, di quei pochi tra noi che sono davvero felici. Edouard Stern conosce tutte le persone che contano, da Sir James Goldsmith a Tony Blair, e sposa bene. Sua moglie si chiama Beatrice David Will, figlia di Michel, presidente di un'altra importante banca d'affari, fortemente radicata negli Stati Uniti. Insieme alla David Will, Edouard fa tre figli. Il parigino Michel ed Edouard sono due uomini che avvertono fortissimo il peso del potere. E non puoi schierare due star nello stesso reggimento, perché finiranno per scannarsi, soprattutto quando il matrimonio tra Stern e Beatrice David Will finisce. Ed è così che, dopo anni in cui Edouard Stern siede nei salotti newyorkesi che contano, grazie alla banca del suocero, finisce per prendere una liquidazione importante e va altrove, in Svizzera. Qui inizia a fare affari per fatti suoi, finendo per gestire un fondo, l'IRR, da 600 milioni di dollari. Sullo sfondo, Ginevra, patria di orologi che valgono milioni, di auto rombanti. La città in quegli anni pompa testosterone e macismo, esalta banche e paradisi fiscali che fanno status symbol. Da qualche altra parte, intanto, c'è una giovane signora che si chiama Cécile Brossard, nata nel 1964. Quando Cécile incontra Edouard, è una ragazza inquieta che cerca amore e protezione laddove il mondo in cui è cresciuta le ha solo provocato lacerazioni emotive e sensi di vuoto. Su di lei, come spesso quando di mezzo ci sono le donne, la cronaca si è mescolata alla fantasia, senza offrire mai spunti di verità, ma lasciando Madame Brossard ammantata da un velo di mistero fascinoso dal punto di vista letterario, ma parziale da quello della vita vera. Cécile cresce poco fuori Parigi. Sua madre è una donna depressa che, quando la figlia è ancora una bambina, tenta il suicidio coinvolgendo anche la piccola. I genitori di Cécile si separano e lei cresce col padre, con il quale avrà sempre un rapporto di odio e di amore. Negli anni, soprattutto in quelli in cui si consuma la tragedia che raccontiamo in questo episodio, si sentiranno sporadicamente, solo al telefono. Cécile però con questo padre ci cresce in un ambiente dove non c'è spazio al sentimento, senza regole, in cui pare, tra l'altro, che ci siano stati degli abusi da parte di uno zio. Al di là di questi orribili traumi che sicuramente hanno inciso nella formazione della personalità di Cécile, la ragazza sviluppa le sue passioni, la letteratura e l'arte, per esempio. Sogna di diventare una scultrice e alcune opere le realizza davvero, delle sculture a tema erotico e delle poesie sempre a sfondo erotico. La vita di Cécile è irrequieta, fatta di spostamenti in diverse zone della Francia, di lavori diversi, la cameriera, la modella, la commessa, di un matrimonio nel 1996 con un uomo di 56 anni, Xavier, un dottore che si occupa di medicina alternativa e lavora a un'ora d'auto da Ginevra. La coppia vive in Svizzera, in un appartamento che dà sul lago Lemano. Si dice che abbiano problemi di soldi. Cécile alterna momenti di estrema fragilità mentale placati dagli psicofarmaci ad altri in cui è creativa, originale, brillante, una vera artista. Ma c'è dell'altro. Perché si dice, e il primo a sostenerlo è il padre di Cécile, che la giovane donna sia una call girl, una escort d'alto bordo, il cui core business è quello degli uomini ricchi più anziani di lei. Pare che in realtà questa non fosse nemmeno un'attività a tempo pieno e che Xavier chiudesse un occhio a riguardo, a conoscenza di tutto. Cécile, sotto il nome di Alice, sembra essere specializzata in pratiche sadomaso da dominatrice, in grado di annichilire i suoi clienti consenzienti con atti estremi che coniugano piacere e dolore. Uno di questi clienti si chiama Edouard Stern. Sul primo incontro tra i due le voci sono discordanti. C'è chi pensa che si siano conosciuti quando Edouard ha ingaggiato Cécile per arredargli casa. C'è chi invece è convinto che Cécile ed Edouard si siano visti la prima volta per ragioni puramente sessuali. La vita privata di Edouard, infatti, è sempre rimasta nell'ombra. L'uomo, quando arriva in Svizzera, si integra perfettamente allo stile di vita del ricco finanziere ginevrino tipo. Spregiudicato, attento agli affari, adoratore della bella vita. Uno che arriva a spendere $400 per una cena di sushi e che viaggia intorno al mondo nelle località più belle e lussuose. La sua carriera non è più fulgida come quando lavorava per il suocero a New York, ma il suo fondo funziona alla grande e lo ha reso uno dei finanzieri più potenti d'Europa. Amicissimo di gente come Nicolas Sarkozy, presente in quelle liste che ti elencano le persone più ricche di un paese. Una volta lo classificano come il 38esimo uomo più ricco di Francia. Ha avuto donne meravigliose, come Giulia Lemigova, ex reginetta di bellezza dell'Unione Sovietica, con cui ha anche un figlio, che purtroppo muore qualche mese dopo essere nato. Il carattere di Edouard è noto a chi collabora con lui. Stern è un uomo insofferente all'idiozia, che mal tollera la mediocrità, agguerrito e tenace, dedito alla passione per gli affari in maniera feroce. Non ha rispetto di chi non è alla sua altezza ed è solito umiliare chi ritiene essere meno intelligente di lui. Tutti gli dicono sempre: sei il migliore, il più bello, il più brillante, e Stern annuisce, perché così è abituato e quindi così deve essere. Per forza. Le sue sfuriate sono note, i suoi siete dei coglioni, cazzo. Il suo caratteraccio è conosciuto ai più, ma in pochi sanno cosa pensa davvero, quali siano i suoi desideri reali, ben oltre gli appetiti da gourmand e i flirt da rotocalco. Quello che le persone ignorano sono le piccole perversioni dell'uomo, fasciate di latex, condite da frequentazioni libertine in giro per il mondo, ispirate da una vera e propria passione per il kink, che sarebbe l'insieme di pratiche sessuali da sperimentare col partner e che molto spesso prevedono la dominazione e l'umiliazione di uno dei due. Quello che le persone ignorano è che l'unica persona a tenere insieme testa, amore e kink si chiama Cécile Brossat, una donna bionda, alta, dagli occhi acquosi e lo sguardo triste. Dagli inizi degli anni 2000, la loro relazione si sviluppa come un tumulto incapace di avere fine. È un legame passionale, ma tossico, come molti di quelli che raccontiamo a Demoni Urbani, improntato sull'energia di due personalità così complesse. Edouard vive nel mito di se stesso e ha bisogno di qualcuno che lo martirizzi, sia in sede sessuale che in sede mentale. La Brossard è una donna di controllo, intelligente, colta, raffinata ma anche narcisista e disfunzionale, cui servono affetto e protezione. L'uno è vitale per l'altra e viceversa. I due partono, vanno in giro per il mondo, Siberia, Australia, o a scattarsi foto con gli animali uccisi durante sessioni di caccia in Africa. Edouard non presenta sempre Cécile come la sua compagna, perché Brossard appartiene a quei perimetri oscuri che Edouard intende tenersi stretto. I loro rapporti sessuali sanno essere voraci, con Brossard che mette a punto tutte le sue conoscenze da dominatrice e con Edouard che si lascia devastare, umiliare da una persona finalmente più scaltra di lui. Il resto del mondo Edouard lo lascia ai cretini. Per lui va bene vessarli fin quando non arriva Cécile a prenderlo a frustate. È un rapporto folle, logorante e al contempo tradizionale, in cui ci si abbandona l'una nelle braccia dell'altro, in cui si respira e al contempo si annaspa. Non ci capiscono più un cazzo, Edouard e Cécile. Adesso sono una coppia normale che si imbarca al gate, adesso sono due che al telefono litigano furiosamente per poi mandarsi messaggi tenerissimi. Adesso sono una donna e un uomo che hanno bisogno del latex, dell'asfissia, della violenza, dell'umiliazione, della pelle che riveste gli abiti che Cécile indossa o gli strumenti di piacere che utilizzano. Edouard ha bisogno di sentire dentro di sé i sex toys che Cécile gli procura. A fondo, sempre più a fondo, come se gli permettessero di vedere quelle zone inesplorate dell'anima che pochi conoscono. Non ci sono sfumature di grigio, ma pennellate nere, decise, tattili. Adesso mi domini, perché sei più potente di me, ma subito dopo ti domino io, perché sono un uomo ricco. No, aspetta, Cécile, non te ne andare. Cécile si rende conto che ha paura di soffrire e che allo stesso tempo vuol farlo penare, il suo Edouard. Vuole fargli sentire la sua presenza e la sua mancanza. E quando lui le chiede di lasciare il marito, che comunque sa tutto del loro legame, beh, la Brossard nicchia. Ammette che non se la sente. Chi glielo garantisce che quando saranno sposati Edouard non si annoierà di lei piantandola da un momento all'altro? E allora Cécile sparisce per giorni, lasciando Edouard in uno stato di nevrosi totale. All'uomo è come se mancasse un arto, il fegato, il cervello, il cuore, tutto ciò che per l'umano è necessario a sopravvivere. Gli sembra di dare di matto quando Cécile è assente. Lei letteralmente si dissolve in un'ombra di mistero. Poi ritorna. Poi va via, di nuovo. Avrebbe solo bisogno che lo legasse, che gli coprisse gli occhi con una benda, che gli sottraesse tutto quello che del mondo sa per renderlo un uomo suo. È una girandola in cui i due si fanno male senza rispetto del loro legame. Ma è anche l'unica via che hanno per sentirsi vivi. Edouard, grazie a Cécile, scopre le insicurezze e le sofferenze della vita che ti danno quel dolore piacevole dopo un'esistenza passata a sentirti domini Dio. Cécile, grazie a Edouard, miscela denaro, sesso, potere e sicurezza alla ricerca di qualcuno che si prenda cura di lei, che sappia capirla e che lei al contempo possa dominare. Lo specifico subito. Dire che la donna è solo assetata di quattrini equivale a fare la soap opera di questa vicenda. In realtà è tutto molto, molto più complesso. Cecile sente che quell'uomo dispotico, possessivo, pronto ad andare anche con altre persone, che quell'uomo ha bisogno soprattutto di lei, delle sue umiliazioni, per ritornare bambino, per ritornare vitello, per percepire ogni tanto come il mondo non sia un giocattolo votato alla di lui intelligenza. I soldi comunque hanno ruolo, non sto qui a nasconderlo. Ci sono nelle forme di $1,000,000 che Edouard avrebbe promesso a Cecile. Edouard pare che all'inizio non voglia. C'è chi sosterrà che quei soldi servono a lei per comprare a lui dei quadri. Quei soldi, al di là di tutto, sono versati sul conto della donna. Cecile stessa, più avanti, ammetterà che servivano alla sua autonomia rispetto al marito Xavier e in vista di un più stabile legame con Edouard. Solo che poi Stern se ne pente e blocca tutto. Per la Brossat è l'ennesimo tira e molla di una relazione che nel 2005 forse non è destinata a continuare più. Si stanno facendo troppo male, ma non riescono a smettere. La sera del 28 febbraio 2005, Cecile Brossat sale a bordo della sua Mercedes. Si dirige in Rue de Villereuse, verso l'edificio in marmo e vetro in cui il suo Edouard abita. In quell'appartamento da 200 metri quadri, dove la loro passione malata toccherà l'apice dello squilibrio. Cecile, nell'entrare in casa di Edouard, è filmata dalle telecamere di sorveglianza. La coppia inizia a litigare, a discutere per via del $1,000,000. Ma l'ira per loro è combustibile, soprattutto per Stern. Chi se ne frega delle litigate quando Cecile Brossat è davanti a lui, pronta a umiliarlo, a martirizzarlo, ad amarlo e ad essere amata. La donna gli porge la tuta in latex. E dopo averlo aiutato a inserirsi un dildo nell'ano per darsi piacere, lo aiuta a richiudere la lasciva uniforme. Cecile sta provando a non pensarci alla questione dei soldi. Adesso l'importante è amarsi a modo loro. Ma poi Edouard non ce la fa, nonostante da quella donna pretenda amore e violenza. La sua arroganza di sempre, quella che infligge ai suoi dipendenti, è lanciata fuori con potenza. La sua voce suona aspra, come una corda di musica pizzicata e insidiosa. $1,000,000, un prezzo alto per una puttana. Cecile molla tutto. Il latex, il sentimento. La sua mente è annebbiata. Quell'uomo ha ormai superato il limite. Loro hanno superato il limite, entrambi. Le manca l'aria, ma non come piace a chi adora certe pratiche. La donna apre uno degli armadi di Edouard, incassati a muro. Sa che lì lui tiene una pistola. Ritorna dall'uomo, avvolto integralmente dal latex. Punta l'arma in direzione del suo viso. È il punto di non ritorno. O un nuovo inizio. Cecile sente di non avere alternative. Spara. Un colpo alla testa. Un altro sempre alla testa. Uno al petto. Uno allo stomaco. Cecile non sa quello che sta facendo. O forse lo sa benissimo. Si sta liberando, li sta liberando. La loro coppia adesso vive per sempre in un universo parallelo dove trovare nuovi equilibri. Cecile Brossat scappa, è sotto shock. Edouard, cotto nel latex, è morto. La Brossat ha paura, vorrebbe togliersi la pelle di dosso, sparire. Perché si è ficcata in quella situazione? E perché non immagina altre situazioni oltre quella in cui ficcarsi? Getta l'arma del delitto nel lago di Lemano, davanti all'appartamento in cui vive con il marito Xavier. Ci ha gettato pure altre due armi dell'amante e un mazzo di chiavi di casa di Edouard Stern. La donna, in stato di assoluto panico, lascia la casa del marito dopo avergli detto di aver discusso con Edouard. Poi corre alla stazione, vuole andare verso Roma, ma sbaglia treno. Ferma un tassista e sera gli chiede di portarla a Milano. L'autista lo fa, per 800 euro, ma quando arrivano all'aeroporto, alle 4:30 del mattino, è chiuso. Cécile lo implora di portarla a Roma, ma l'uomo si rifiuta. La donna ha una crisi isterica, spinge i pugni contro il finestrino dell'uomo, ma deve aspettare che l'aeroporto apra. Qui prende un aereo per Sydney, ma in Australia si ferma poco, neppure 24 ore. Giusto il tempo di inviare ad alcuni parenti, a Nancy, un pacco che, secondo alcune dicerie, conteneva alcuni sex toys e che, secondo gli avvocati della donna, ospitava solo un reggiseno e altra lingerie indossata da Cécile la notte del delitto. Poi lascia subito l'Australia per la Svizzera, in un viaggio senza senso in cui, per motivi di traffico aereo, fa scalo a Singapore. A Ginevra, intanto, l'amico di Stern, Sandy Kaufman, trova il corpo del finanziere. La città viene paralizzata dal terrore. In quei giorni c'è una convention importantissima, il Motor Show. Ginevra è assediata da giornalisti, dirigenti di case automobilistiche, appassionati. È nel suo picco, nel suo splendore di alcova urbanizzata per gente coi quattrini. In una cornice così ipertrofica ed eccitante, uno dei suoi esponenti più in vista viene trovato morto in condizioni misteriose. Le piste all'inizio sono diverse, spesso legate agli affari di Edouard con tanti paesi esteri. Ma se così fosse, perché ammazzarlo fasciandolo nel latex? All'aeroporto di Singapore, invece, Le Figaro, esposto in un negozio di giornali internazionali, notizia la morte di Edouard Stern. Cécile Brossard ha un nuovo attacco d'ansia. L'angoscia la accompagna nel ritorno a casa. All'aeroporto, in Svizzera, trova la polizia. Hanno saputo del loro rapporto, hanno controllato le telecamere. Vogliono sentirla, solo sentirla. Durante il primo interrogatorio, lei nega di essere coinvolta. Ma la pantomima dura solo 15 giorni. Quando perquisiscono la sua casa sul lago Lemano, la donna scoppia e confessa tutto. Finisce così una storia di dolore dove comunque c'è uno che è stato ammazzato e una che è sopravvissuta. Quanto è successo dopo è emblematico di un certo modo di trattare le vicende. Pur di preservare la vita privata di Stern, che, lo ricordo, è comunque la vittima di questa storia, sia la difesa che l'accusa si concentrano sul tratteggiare un ritratto di Cécile Brossard, ora dolente e frammentato per la difesa, ora cinico e spietato per l'accusa. La psiche della donna, la possibilità che abbia architettato tutto per ragioni economiche o che abbia agito uccidendo per passione, tappezzano i giornali di tutta Europa, ispirano libri e film, consentono a disgraziati, pettegoli e poveracci di guardare nelle case dei ricchi dallo spioncino. Dopo 4 anni passati in carcere prima del processo, Cécile viene condannata dalla corte ginevrina a 8 anni di reclusione nel 2009 e rilasciata in libertà vigilata l'anno successivo. La vita senza Edouard non è vita, legge Cécile nel 2013, nel corso di uno show TV dedicato all'omicidio. Aveva un'anima bella, continua la Brossard. Io ero fuori di me, qualcosa dentro di me è esploso. Ogni secondo della mia vita e per sempre mi pento di quello che ho fatto. Conclude Cécile Brossard. Lasciandoci nella consapevolezza, amara ma democratica, che i ricchi non solo piangono, ma muoiono e soffrono per amore come tutti gli altri. Se volete approfondire questa vicenda, vi consiglio una delle fonti di questo episodio, un articolo di Vanity Fair del 2005, firmato da Brian Barlow, consultabile online. Sono Francesco Migliaccio. A presto. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.